ora in onda Monsieur Tussaud, un programma di approfondimento culturale attraverso illustri biografie. Benvenuti a questa nuova puntata di Monsieur Tussaud. Oggi parleremo di uno dei più grandi rocker degli ultimi 50 anni, vera Araba Fenice, perché è dato per morto tante volte e poi puntualmente risorto. A questo giro no, non ce l'ha fatta. Ora può andare davvero sul lato selvaggio, l'ignoto, come cantava in un brano che diventerà manifesto di una generazione, Walk on the Wild Side, omaggio a Lou Reed. Louis Allen Reed nasce il 2 marzo 1942 in una famiglia ebrea nella cittadina di Freeport, Long Island. Già dalla nascita Reed vuole essere un musicista, ispirato in particolar modo dal rock and roll che scopre da giovanissimo. Impara a suonare la chitarra e incide un singolo stile doo-wop con una band chiamata The Shades. In questo periodo accade una delle cose che sconvolgerà totalmente l'esistenza di Louis. I genitori, preoccupati dal suo atteggiamento ribelle, dal suo parlare apertamente di omosessualità e dal suo sempre maggiore interesse verso la musica del diavolo, il rock and roll, decidono di rivolgersi ad un centro psichiatrico specialistico per farlo curare. Il giovane Louis accetta la volontà dei genitori e si reca alla clinica tra il divertito e il curioso. Non sa che la cura scelta e molto in voga all'epoca era l'elettroshock. Il trattamento cambierà profondamente Louis, che non solo non guarirà, come speravano i genitori, ma anzi esaspererà i suoi comportamenti giocando spesso sulla pazzia. Agli inizi degli anni 60, Reed si iscrive alla Syracuse University, cogliendo l'occasione per allontanarsi da casa e dalla puritana cittadina di Freeport. Il periodo alla Syracuse sarà fondamentale per la crescita personale e artistica, permettendogli di entrare in contatto con artisti e con le nuove tendenze musicali. Louis Reed viene visto come un essere strano e misterioso. I suoi atteggiamenti bizzarri e scostanti, la sua passione per i poeti maledetti, i suoi dialoghi cinici e corrosivi contribuiscono a formare un'immagine forte e stimolante che parecchie persone trovano irresistibile. Tra queste persone c'è Shelley, una delle ragazze più belle del college. È a lei che dedica i primi brani che scrive, tra cui I'll Be Your Mirror. Il loro legame continuerà fino alla metà degli anni 70. Ascoltiamo Vicious. Un periodo di vita sregolata, di musica, di droghe, di esperienze omosessuali. Dopo la laurea, Reed si sposta a New York e diventa un compositore pop professionista per la Pickwick Records. L'accordo prevedeva che scrivesse un numero di pezzi al giorno, che la casa discografica poi avrebbe fatto incidere e pubblicare sotto falsi nomi. Ben presto comincia a provare una forte insoddisfazione verso questo lavoro e verso le sue limitazioni artistiche. È in questo periodo che conosce un musicista pagato dalla Pickwick per una session, John Cale. Reed lascia il lavoro e comincia a mettere in piedi un progetto di una rock band d'avanguardia con il suo nuovo amico. Il duo recluta altri due componenti, Sterling Morrison e Maureen Tucker. Il nome della band viene preso dal titolo di un libro giallo trovato nella spazzatura, Velvet Underground. I VU diventano un gruppo cult nel panorama artistica culturale non convenzionale, tanto che verranno in seguito patrocinati dall'artista pop Andy Warhol, che gli farà da manager, promotore e finanziatore del primo album The Velvet Underground e Nico, uscito nel 67. Nel 68 Lou licenzia Warhol per sostituirlo con un manager più esperto del settore musicale e nello stesso anno esce il secondo album, White Light, White Heat, più sporco, più distorto del precedente. Alla fine dell'anno Reed esclude dal gruppo anche l'altra colonna portante musicale, John Cale. La decisione è sofferta e deriva da forti tensioni interne derivanti dallo stress dei tour e dalla fortissima insoddisfazione commerciale e frustrazione di entrambi. L'album successivo, Velvet Underground, trova Doug Yule come sostituto di Cale. Nel frattempo i problemi manageriali, i fiaschi commerciali, portano forti tensioni tra i membri del gruppo. Profondamente insoddisfatto, Reed abbandona definitivamente il gruppo e torna dai suoi genitori a Freeport. Ascoltiamo Sunday Morning.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you.
Un vecchio dirigente della casa discografica dei Velvet lo ricontatta e lo convince a tornare nella musica. Reed, poco convinto, accetta e parte per Londra, dove la sua notorietà è molto più forte che in patria e dove il clima artistico è più stimolante. È proprio a Londra che incide il suo omonimo album di debutto solista, che include 9 pezzi e parecchi brani che non erano stati inclusi negli album dei Velvet Underground. Il disco Lou Reed non avrà molto riscontro, ma gli permetterà comunque di tornare nella mischia e di conoscere altri grandi artisti. In questo periodo conosce David Bowie, incontro fondamentale per la sua carriera. Spinti dalla RCA, etichetta discografica di entrambi, i due decidono di collaborare. Bowie, all'epoca quasi una divinità musicale che tutto poteva, e il suo chitarrista Mick Ronson prendono Lou e lo ricostruiscono. Nuovo look glam e arrangiamenti accattivanti per il nuovo album che vedrà la luce nel 72. Transformer. E proprio questo album diventa un successo clamoroso, raggiungendo i vertici di tutte le classifiche, sfornando 2 singoli che diventano classici della musica rock. Walk on the Wild Side e Perfect Day. Lou Reed diventa un idolo e un artista ricercatissimo. Ma Reed ha sempre avuto un rapporto contraddittorio verso il successo. Lo ha sempre desiderato e nello stesso tempo lo terrorizza, lo detesta. Il successo di Transformer, la sua orecchiabilità, non rappresentavano il vero Reed e così nel 73 pubblica il suo capolavoro maledetto Berlin, un album tematico dei contorni scuri che racconta di una coppia di tossicodipendenti americani trasferiti a Berlino. Per cercare di conquistare il pubblico americano e rassicurare la sua casa discografica, nel 74 Reed realizza Sally Can Dance, un album iperprodotto che in effetti entrerà nella top 10 statunitense. Subito dopo la luce è il primo album live Rock and Roll Animal, uno squarcio nitido ed eccezionale sulle coinvolgenti performance del periodo. Nel 75 decide di mettere in atto la sua mossa più azzardata, irriverente e sconvolgente verso tutti coloro che lo accusano di sfornare dischi commerciali, che preme perché ne realizzi. La mossa si chiama Metal Machine Music, un doppio album senza testi né melodia, un lunghissimo feedback di chitarra distorto e riverbato, diviso in 4 sezioni, un vero colpo allo stomaco e alle orecchie, anche per l'ascoltatore più stoico e curioso. Ascoltiamo Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
8 mesi dopo decide di tornare ad uno stile di scrittura classico con Coney Island Baby, fortemente influenzato dall'R&B e acclamato dalla critica. E nel 76, con il successivo Rock and Roll Heart, Lou Reed batte un terreno leggermente più commerciale. Ma la vena dura e cinica di Reed ha bisogno di tornare allo scoperto, e nel 78 pubblica Street Hustle, seguito l'anno successivo da The Bells, più sperimentale e con forti influenze jazz. Reed inizia negli anni 80 con uno dei suoi album più sottovalutati, Growing Up in Public, tutto incentrato sulle sensazioni dell'ormai raggiunta mezz'età. Ma le progressioni vocali di So Alone o il cinico e spietato abbozzo di Standing on Ceremony sono dei gioielli. Legendary Heart e New Sensation dell'83 e dell'84 segnano una curva in discesa nell'ispirazione, regalandoci solo occasionalmente qualche tocco di talento. Anche il successivo Mystery all'album politico non riesce a risollevare le sorti di una carriera e di un talento che sembra si sia ripiegato su se stesso. Reed ha abituato il suo pubblico ai colpi di coda e nell'89 pubblica New York, album che segna un suo ritorno come artista di primo piano. La morte di Andy Warhol è un altro duro colpo, ma anche l'opportunità di incidere un disco nel 1990 in suo onore con l'altro fondatore dei Velvet Underground, John Cale. L'album si intitola Songs for Drella. Drella era lo pseudonimo di Warhol, sunto di Dracula e Cinderella. In questo periodo perde due carissimi amici morti di cancro. Il profondo dolore per questa perdita lo porta a comporre l'album più introspettivo e cupo della sua carriera, Magic and Loss, nel 92. Accolto con favore dalla critica e un po' meno dal pubblico abituato al rocker. Il nuovo album è crudo, lineare, sofferto, totalmente incentrato sul testo e su melodie quanto più semplici possibili. La collaborazione con John Cale di qualche anno prima sfocia in un altro colpo di scena nella carriera di Lou Reed, la reunion dei Velvet Underground nel 93 e il successivo tour mondiale. Testimonianza del tour è un bellissimo doppio album live. Sebbene siano passati quasi 30 anni, le tensioni tra i membri del gruppo riaffiorano e Reed, ancora una volta, decide di sciogliere il gruppo. Ascoltiamo Walk on the Wild Side.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Nel 96 esce Sad Twilight Reeling, album dei toni per lo più pacati e splendidamente arrangiato, un lavoro maturo e solido del nuovo Lou Reed. Nel 2000 decide di tornare ai suoni un po' più duri e pubblica Ecstasy, un grande ritorno e un buon auspicio per il nuovo millennio. Originale, con testi che ricordano quelli del Reed anni 70, musicalmente ineccepibile e omogeneo. Dopo una breve collaborazione con la compagna Laurie Anderson, con la quale nei concerti recita i testi con un accompagnamento musicale minimale, esce l'ultimo lavoro di Lou Reed, The Raven, doppio CD tratto dalle poesie e dai racconti di Edgar Allan Poe, che contiene recitativi e canzoni. Alla fine del mese di ottobre 2011 esce Lulu, un album realizzato in collaborazione con la band heavy metal dei Metallica. Lou Reed si è spento all'età di 71 anni, il 27 ottobre del 2013. L'eroe Modi dei Velvet Underground aveva subito un trapianto di fegato nel maggio scorso e proprio per delle complicazioni in seguito all'operazione è deceduto nel sobborgo newyorkese di Southampton. Ora, quasi non credi che sia scomparso. Come fa a morire chi della resurrezione ha fatto un'arte? Per chi vuole approfondire su Lou Reed, voglio ricordarvi che Fabio e Jacopo di Golconda 2.0 lo hanno inserito nella loro prima puntata del 15 ottobre e la playlist di 45 minuti dedicata completamente al suo genio del 28 ottobre, sempre solo su www.radiofonica.com. Alla prossima settimana, ciao!